Let's go, girls.
Nella vita che si risolvono solo con un vaffanculo.
Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Sex Jungle.
E allora vaffanculo
con le vostre beniamine. Allora, come sta andando questo giugno un po' così, un po' caldo, un po' umido, un po' zanzaroso, vero Rosa? Rosa sa qualcosa.
Un po' zanzaroso, sì, a Novara mi hano devastato.
Massacrato.
Le zanzare. Comunque sì, è un giugno abbastanza caldo, allerta meteo.
E va. Ascoltate le previsioni di Studio Aperto, così arriverà la catastrofe, l'apocalisse.
Sì, comunque noi non ci stanchiamo, anche se no. È un po' con la porta aperta e il ventaglio siamo in questo mini studio a
tenervi compagnia, cercare di tenervi compagnia, vero? E a scoprire un po' di novità musicali. Tipo, ce n'è una che Rossa avrà piacere di parlare, visto che mi ha fatto una testa quadra, vero?
Per la gioia della nostra station manager, sono diventata una fan sfegatata di Darjen D'Amico.
Darjen.
O Darger, come la chiama Lidia. Le parole sono importanti.
Per gli amici. Beh, sai com'è, sono il suo fan di Basilicata.
Quindi, sì, sai. Abbiamo ascoltato il concerto al Fru e devo dire che mi ha colpito. Cisco mi aveva detto: o lo ami o lo odi. Lo amo.
È stato amore? È stato amore.
Sì, è stato amore a prima vista. E adesso ce l'ascoltiamo.
Andrà tutto bene, non può succedere niente di male mai a due come noi. Andrà tutto bene, chi può dividere quello che siamo, non può finire mai.
La prima volta ti ho incontrata su quel network, ricordi Faccia Libro, e mi sono detto lei sì che si merita tutto il mio segnalibro. E poi ti ho sognata tanto tutto il mese successivo, fino a sfinire Dio, dai ti prego. E così alla fine ti ho incontrata dal vivo. E ora siamo qui due come noi, plebei, chiusi in una stanza come in ascensore, a fare amore, tanto che potremmo vivere vendendolo su eBay. E io sto così bene, che mi viene da ridere. Al mondo vedo mille ragioni per morire, ma solo te per vivere.
Andrà tutto bene, non può succedere.
Mano ad un altro, piuttosto mi ammalo, piuttosto mi ammazzo, mi butto giù da un pallone, gonfiata, ero statico, mi ingoio un palazzo, perché tu sei un sogno in pratica, dea astigmatica. Spero la mia vita sia tutta tu, sia tutta tua, la mia vita sia tutta qua, vorrei mettermi nei tuoi panni,
sul serio.
Quindi spogliati, ma spogliati piano, più piano, vorrei ci mettessi anni. Quindi sposami, uniamoci nel vicolo del manicomio, fino a non distinguerci più, di più. Uniamoci più forte, fino a scambiarci tattoo. Tutto bene?
Andrà tutto bene, non può succedere niente di male.
So che non si dovrebbe, che non è mai buona educazione. E io lo so, non si dovrebbe trascinare una persona per intero dentro una canzone. Però vienimi incontro, mi sono lasciato prendere la mano. Muzio scevola, la regola, l'eccezione. Andrà tutto bene?
Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene. La due come noi.
Dargent, Dargent amico con Due come noi featuring Max Pezzali.
Ma scusami, non per qualcosa, però questo era nel 1983, non era Dargent. Mamma cioè, lui che si prende vecchia. Sta paternalità di ste ma queste erano le canzoni della nostra adolescenza.
Ma penso che Max Pezzali gli abbia anche dato il permesso. Tra l'altro sì, Max Pezzali si sta vendendo, si è venduto a Jack La Furia, si è venduto a tutto.
Scusa.
Come non conosci Jack La Furia, cara?
Vabbè, il famosissimo Jack La Furia.
The Club Dogo.
No, guarda, Club Dogo che fanno
cagare.
Anche
D'Arge veniva da Club Dogo.
Davvero?
Penso sì, non so, non vorrei sparare una cacchiata però.
Vabbè, chiederemo conferma alla station manager che sicuramente...
Yes, Babi, questa era per te.
Yeah. Allora, cambiamo argomento, dopo aver parlato di Dargent amico, c'entra un cavolo però, parliamo del vandalo urbano innamorato. È una... così, ho deciso di chiamarla in questa maniera perché leggevo ieri una notizia molto interessante. Praticamente crolla a Parigi una grata del ponte... Pont des Arts, e quella se la ride. Praticamente è un famoso ponte sulla Senna che è stato costruito nel 1804 e negli ultimi 20 anni è stato preso d'assalto dai vari innamorati che hanno cominciato a lasciare i loro lucchetti, come ormai succede un po' in tutte le grandi città, anche a Roma, per esempio sul ponte Milvio, dove dopo che è stato girato 3 metri sopra il cielo la storia d'amore tra Steppe e Babi, tutti quanti hanno cominciato a mettere lucchetti a manetta, tant'è che è caduto anche in quel caso il proprio il come si chiama il lampione del ponte Milvio, pensate.
Ah sì
yeah,
e... in testa qualcuno spero.
No, purtroppo no. Però secondo me poteva pure farla la strage. Comunque il vandalismo urbano però non finisce qua. In effetti c'è stata sì. Scusate, che c'è la mia socia che veramente...
No, perché dovete sapere che ormai cominciamo a conoscerci molto, no? Allora, so anche, dovrete, magari ci avrete anche fatto caso.
Mi previene, come dire, già si sa quello che dirò.
Lidia ripeterà almeno 5 volte al minuto. Notizia molto interessante.
Oppure,
notizia
allora.
Molto interessante.
Oppure allora.
Allora,
cioè, allora
comunque, scusa se ti ho interrotto, però eravamo
hai
sulla...
fatto parte del filo, porca miseria.
No, eravamo sulla caduta del palo.
Del palo, del ponte Milvio.
Del lampione.
No, parlavo di questi vandali innamorati, perché praticamente oltre che a Parigi, poi anche a Roma sul ponte Milvio, c'è anche nella casa di Giulietta a Verona un altro atto di vandalismo che si consuma ogni giorno. Tutti gli innamorati cosa fanno? All'ingresso del portone scrivono i loro nomi, graffiti e via dicendo, sulla casa di Giulietta. Addirittura però il sindaco in questo caso lo ha dichiarato addirittura opera d'arte.
A parte toccare sempre la tetta di Giulietta che dicono porta fortuna e sì. Si sta consumando anche quella.
Però almeno è bella lucida.
Venite a lustrarci le tette.
Vabbè, stiamo veramente scendendo nello sceno e...
nello scemo.
Nello scemo, soprattutto quello. Comunque speriamo che questi, insomma, moderni Shakespeare innamorati almeno sappiano scrivere attentamente, perché altrimenti si corre il rischio di incontrare delle scritte sui muri tipo...
ne ho trovate un sacco.
Ne ho prese alcune, sai. Guarda, ti consiglio alcune tipo: addio pupa, ti ho amato.
Addio.
Oppure se non ti avrei conosciuta, avrei fatto il giro del mondo per trovarti. E beh, il condizionale, insomma, fa il suo effetto.
Ci
Oppure,
sta.
Mara, rimanerai sempre nel mio cuore.
Questa è la mia preferita.
Aspetta, che ce ne sono altre più belle. Sei la cosa più bella che abbia mai esistito. E beh, le strutture delle frasi sono importanti.
Ma questa è un
periodo.
Po' presuntuosa, sai? Cioè,
perché?
È come se ci si arrogasse il diritto... di far esistere qualcuno.
Hai ragione.
L'italiano è importante.
Sei anche un egoista bastardo. Oltre a non saper neanche scrivere in italiano. Però badate bene di non far arrabbiare questi moderni poeti capaci di fare le scarpe a Hikmet o a Neruda e che dir si voglia. Altrimenti potrete incorrere in graffiti del tipo: tu hai solo paura di amarmi. E lei: no, non ti amo. E lui: mocca mamot. Questa è una forma dialettale.
Geniale.
Oppure, più nazional popolare, è: Betty sia una lurida troia. Scusa, non c'è nessun riferimento a cognomi e cose varie. Però,
però pensa, a proposito dei cognomi, scusa, ma perché tutti quando si dice troia
ci rimangono un po'...
ci restano male. Pensa che, cioè, io ho fatto del mio cognome una fortuna.
Hai ragione.
Mentre c'è gente come Emma Marrone che il suo cognome ha voluto cancellarlo.
Ma c'ha ragione, scusami, Emma Marrone. Anche là, il Marrone, insomma, poteva...
Emma M
prestarsi a
M
una serie di
poteva direttamente chiamarsi M.
M no poteva anche la M. M merda marrone, insomma meglio lasciar perdere, va. Comunque questi moderni vandali innamorati, speriamo che il loro amore non sia lungo solo un giorno. Questi sono gli After Hours.
Su un bacio fammi andare via. Chiudi gli occhi e pensi che sia già finita. Forse quel sogno tra di noi è tutto qui, come tu mi vuoi. Ma se non è un santo, cos'è questo amore?
Di un argomento assai delicato, gli anticoncezionali, ovvero gli strumenti che la donna ha per non farsi fregare, per non rimanere in, per non si che scema.
Mi sa che l'argomento è abbastanza chiaro.
È abbastanza chiaro.
È venuta in soccorso anche la Marchesini.
Sì, dopo un amore lungo un giorno parliamo di sesso.
Eh beh, ci sta, capito.
Infatti si è da poco concluso il summit europeo a Lisbona, congresso del ESC, la società europea di contraccezione e salute riproduttiva, dove sono emersi dei dati molto interessanti sull'analfabetismo dei giovani. Infatti, dai, sì, nel rapporto di sesso, perché mi guardi in questo modo?
No, ero interessata.
Veramente interessata, Lidia.
Sto ascoltando questo.
Sì, infatti è emerso che i giovani teenager sono molto analfabeti a riguardo. No, ragazzi, c'è Lidia che mi guarda in maniera preoccupante. Non so, mi sento un po' osservata.
Era analfabetiche, insomma, sì, in effetti sì.
Sì, vabbè, no, ok, è così. E, no, sì, perché permangono delle barriere culturali che, e sociali che non permettono, diciamo, un'educazione sin dall'età un po' più giovane.
In Italia siamo un po'
indietro.
Infatti,
l'obiettivo un po' di queste associazioni che si occupano appunto di prevenzione è quella di indirizzarsi verso la scuola. Mm-hmm. Però è emersa una cosa molto interessante.
Eh no, cazzo, non mi devi rubare però le battute, porca miseria. Vai.
No, vabbè. No, sì, perché ad essere meno informate, al contrario di quanto si possa pensare, sono le ragazze. Infatti, nel 31% dei casi, le ragazze pensano che il coito interrotto sia uno strumento contraccettivo efficace. E il 29% che non si possa restare incinta durante il primo rapporto.
Il famoso salto della quaglia. Se vi propongono il salto della quaglia... Datevela a gamba.
Non fatevi una corsa.
Fatevi una corsa.
La corsa del ghepardo. La mossa del giaguaro. Sì, poi per quanto riguarda i consigli che sono emersi sulla contraccezione, ad oggi insomma viene indicato un po' il condom come protezione necessaria. Per i più giovani bisognerebbe però puntare su sistemi di lunga durata come dispositivi intrauterini. Mm-hmm. Ma una cosa molto interessante, no, una cosa diciamo un po' simpatica dal punto di vista della contraccezione femminile, è che sono emerse, oltre vabbè, alle classiche contraccezioni come la spirale o la pillola, è emerso il concetto di contraccezione verde,
cioè?
Ovvero quella che ha minore impatto ambientale.
Leghista, quindi.
Assolutamente sì, la più verde in assoluto è la spirale al rame.
Oddio.
Esatto, cioè? Mentre i dispositivi a rilascio ormonale vanno a inquinare le acque.
Oddio, quindi noi beviamo acqua. Oddio.
Nessuno ci aveva mai pensato. Ebbene sì. Infatti sono stati fatti appunto degli studi, dei controlli sui fiumi Ottawa e St. Lawrence, che hanno rilevato dati preoccupanti su questo inquinamento da etinile stradiolo.
Ammazza.
E il collasso di alcune specie di pesci. Pensa un po'.
Insomma, stiamo inquinando come al solito. Anche sotto quel punto di vista, come al solito l'uomo inquina e non c'è speranza.
Esatto. Vabbè. Però a proposito di sesso, diciamo che
ci vuole, insomma, feeling.
C'è lui.
Ci vuole feeling.
C'è lui. Pensare che era dipendente.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
fresh love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
I just wanna feel.
Cioè, praticamente. Allora, io il povero Carlo, perché tra l'altro ci siamo dimenticati, ma c'è il Carlo alla regia che salutiamo.
Oh.
Sì, saluta meglio che non si sente.
No. Ciao ragazzi.
Allora, ciao ragazzi.
Che l'abbiamo persa. Grande, l'abbiamo persa. Carlo. E niente, praticamente, cioè la povera Rose che c'ha. No, poveri noi, perché ci siamo praticamente rifatti le orecchie con Rosanna con le cuffie e la musica a palla, che insomma cantava in un modo. Vedete anche un video che abbiamo fatto, quindi insomma presto ci saranno.
Come siete
noiosi? No.
Non noiosi.
Allora, comunque, insomma, per tornare a noi, se non l'aveste capito, questo era Robbie Williams e niente, con Phil, giusto?
Phil.
E, dipendente
da canti.
No.
I just wanna feel.
Direi che è abbastanza per oggi. E con questa canzone che abbiamo detto lui era dipendente dalle droghe. Perché,
no, ragazzi, dal sesso.
Anche dalle droghe. Lui quando era nei telefoni.
Ah, ma lui è stato. Sì, ok, ma era lui anche è dipendente drogato. Dal sesso.
Ah, però non era
è
solo.
È stato l'unica. Proprio a farsi curare.
Adesso invece ha smesso con la dipendenza dalle droghe, ha iniziato con quella col cibo. Perché insomma si è un po' allargato.
Vabbè, dove lo metti sempre bello.
Però potremmo dargli qualche consiglio sul da diete, visto che ormai è periodo, non so te, però sai, ora comincia un po' a venire la paranoia.
Prendi per il culo. Stai dicendo che sono grassa.
Non mi permetterei mai, soprattutto perché insomma parlo io, voglio dire. No, nel senso che c'è questo periodo, sai, diete su diete, cosa dobbiamo fare.
Ah, sì,
insomma,
ne
la dieta
sentito
del
parlare in giro.
La dieta del minestrone, la dieta dell'acqua distillata. Boh, insomma, dipende un pochettino.
La dieta dell'aria.
Star che vai, dieta che trovi. E insomma, ce ne sono un po', tipo quella macrobiotica, quella crudista, quella liquida. Vabbè. Ross, caspita, non mi puoi distrarre con queste cose. Vabbè.
Ma quello è bello. Devi riuscire a non distrarti.
Allora, ho letto che c'è un libro che si chiama, di un tizio che si chiama Louis Foxtrot, che ha scritto un libro che si chiama Calories and Corset, A History of Diets of 200 Years.
Ok, traduci.
Ammazza. È la storia delle diete degli ultimi 2000 anni. E ha raccontato le diete più assurde del mondo, soprattutto di alcuni personaggi star del mondo. Del cinema, della TV e via dicendo. Tra cui ad esempio c'è quella di Maria Callas, che ingerì una tenia, che per chi non lo sapesse è un parassita brutto che si mette nell'intestino crasso. Poi vabbè, i nostri medici di Radioactive Brains saprebbero dirvela meglio, però io ve la dico così, quindi
e anche Carlo, cosa ci sai dire della tenia?
Ah, è vero, lui è un infermiere, tu lo sai cos'è la tenia? Aspetta, te la passiamo.
È un parassita che si mette in punto dell'intestino, continua a mangiare quello che mangi tu.
Ah, il verme taglierino!
Più o meno sì.
Diventa una cosa enorme e poi te lo devono togliere da una certa parte del corpo, ok? Non dalla bocca, ma dall'altro buco. Ho detto tutto. E insomma, questo è per quanto riguarda Maria Callas. Poi ce n'è un'altra, tipo Elvis Presley, che era insomma Elvis the Memphis. Lui faceva la dieta del sonno. Cioè, cosa voleva dire? Quando lui aveva fame, si faceva una penichella, capito? Così diceva, io non mangio, però furbo, che faceva? Quando poi si alzava...
Io mi sarei svegliata più affamata di prima.
Esatto, mangiava quello e l'altro. In effetti poi insomma era un pochettino così di,
ma
bella,
ci piaceva,
di presenza,
ci piaceva.
Però ne ho trovata una altrettanto assurda, anzi più assurda delle assurde. Cioè veniva chiamata la dieta del bacio e la faceva il famoso Clark Gable. Conosci Clark Gable? quello del Via col Vento, col figo, sai, quello del, aspetta, com'era la cosa,
me ne infischio.
Esatto. Proprio lui faceva questa dieta del bacio. Cioè, cosa voleva dire? Voleva che non è che si baciava tutte quelle che trovava quando c'aveva fame. No, mangiava cipolla cruda tutto il giorno. aveva un alito pestilenziale. Tant'è che infatti l'attrice di Via col Vento, quando c'è quella scena del bacio in cui lui la prende, la bacia ardentemente, l'è schifata, si allontana. In realtà lei si allontana, poi lo spiega dopo, perché aveva un alito talmente pestilenziale che la poveretta ci stava svenendo, capito? Quindi è passato come, sai, tipo lei che è reticente all'amore di lui. No, in realtà era perché l'alito gli puzzava, sto poraccio. E poi invece, altre diete che ho trovato, tipo ci sono quella di Adriana Lima, la modella di Victoria's Secret, che prima delle sfilate beve soltanto acqua, sto poraccia, alla fine deve mantenere una certa linea. Oppure Madonna si nutre solo di cibi organici. Fate capire quali sono i cibi organici. Comunque,
cibi organici.
Matt Damon invece mangia soltanto pollo, patate e albumi d'uovo. E ancora
fa bene, è figo. Fanno bene. Mangiate pollo, patate e albumi d'uovo.
Che sicuramente non scofanate, sicuro proprio. Poi c'è ancora Victoria Beckham, che mangia 5 manciate di cibi proteici al giorno, che devono essere della grandezza di un palmo di una mano.
È considerata la sua mano.
Tu devi stare là a misurare, capisci? Se va poco sull'indice, hai sballato tutto, devi ricominciare da capo. O ancora c'è René Zellweger, che mangia cubetti di ghiaccio prima dei pasti, perché dice che così la saziano e mangia meno. E l'ultima, dulcis in fondo, c'è Cristina Aguilera, che segue la color diet. Sarebbe praticamente mangiare ogni giorno della settimana solo cibi di un determinato colore, tipo giallo, verde,
sì,
rosso.
Sì, aspetta. Però Cristina Aguilera, diciamo che di chili ne ha messi questa dieta.
No, è dimagrita. Cioè, poi lei c'era un periodo in cui ha detto basta, io voglio scofanare, non mi frega più niente di nessuno.
Esatto.
Però poi sai, marketing e via dicendo, e insomma l'hanno obbligata a dimagrire. Ma le donne in fondo, ragazzi, sono belle così come sono. Bisogna imparare ad accettarsi, con un chilo in più, un chilo in meno, cosa importa. Ce lo dicono anche le radici nel cemento con Bella Ciccia.
Non mi sazia, bella, tonda come la Gioconda. Tu sei la mia dinamite, tu sei la mia bomba. Sexy tanto quanto pesi, i miei sensi tieni sempre accesi. Come la dea della fertilità, porti l'abbondanza insieme alla felicità. E non parlarmi di diete e digiuno, voglio tante curve come in Formula 1. Bella, sei bella, per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta. Ci provo gusto, con le morbidezze in tutte quante al punto giusto. Vivere con te è sempre più una favola, goduriosa a letto, proprio come a tavola. Sei giusta per me, sei proprio la mia diva, perché la tua bellezza da ogni angolo strariva. E a quelle donnine tutte belle d'ossa, preferisco te, perché sei bella grossa. Basta con i calcoli della dieta zona, chiamerei altrettanto anche in versione buzzicona. Tanti sacrifici ti procurano solo stress, non ne posso più dei tuoi prodotti no fat. Non dico che ti voglio casa come Platinette, ma ti scongiuro scendi da quella cazzo di siglette. Ammiro le tue forme, adoro la tua silhouette, te la canto un'altra volta perché lo sai che c'è. Bella, sei bella, per me sei bella come il sole. Tanta sei tanta, tanto che non trovo le parole. E non
ha senso fare psicodrammi. Se aumenti di peso di un paio di grammi, meglio esabbondare, gli antichi l'hanno detto. Perciò non ti cruciare anche se ingrassi di un etto. Per carità, niente obesità, la malattia più grave della nostra società. Sono d'accordo, zero fast food, dieta mediterranea e poi non ci pensiamo più. Mica come quelle che per metterci il costume, quando viene la stagione estiva perdono anche il lume. Della ragione fanno ogni follia, per perdere la ciccia insieme a quella l'allegria. Non dare retta all'amica invidiosa, l'uomo preferisce la donna formosa. Se magra e infelici è il nuovo che avanza. Viva la ciccia, viva l'abbondanza.
Quindi ti prego non ti sciupare mai, perché sei la più bella e la più bella resterai. Quindi ti prego non ti sciupare mai,
perché se la più bella è la più bella resterà. Insomma, se lo dicono anche radici nel cemento, credeteci ragazze, ok? Quindi andate a cagare, quindi, vi vogliono male, imparate ad amarvi per quello che siete. Dopo questo predicozzo moralozzo della giornata,
continuiamo a parlare di donne.
Continuiamo a parlare di donne. Insomma, è un po' così autoreferenziale sto programma. Dobbiamo parlare anche un po' di
guarda, parliamo di occhi nello specifico.
Ah, vabbè, allora un po' di tutto, insomma.
E delle mie solite fantastiche ricerche del cacchio. Anch'io.
Hai rotto i maro. No, scherzo. Sicuro.
Sì, infatti. Ho rotto i maroni. Grazie.
I marroni, scusa.
I marroni. Ho rotto il mamarrone. Oh, pazienza.
Vai.
Sì, Lidia, tu sapevi che le donne con occhi chiari sono più resistenti al dolore?
Lo sospettavo, perché io gli occhi scuri, in effetti, quando mi dai un pizzicotto, io sto male. Quindi probabilmente
parliamo del fatto che il mi dai un pizzicotto è qualcosa di generico e non io come no. Io le do dei pizzicotti, ragazzi.
No, tranquilli.
Oggi l'italiano è importante.
Assolutamente. Dillo è quello del potrei.
Oddio. Sì, infatti, se si dice che l'occhio sono lo specchio e l'anima, un po' è vero. Mm-hmm. Dei ricercatori della Pittsburgh University hanno infatti scoperto che le donne con gli occhi chiari, verdi o azzurri sono più resistenti al dolore. Infatti risultati dello studio, le donne con gli occhi chiari sembrano avere una maggiore tolleranza al dolore e alla depressione rispetto a donne con gli occhi nocciola come i tuoi.
Oh.
E infatti la docente di anestesiologia,
yeah.
Come sono stata brava. Ero tra l'altro sotto l'occhio attento ai vigili di Carlo.
Andata?
Anestesiologia.
Adesso sì, abbiamo capito che la sai dire, andiamo avanti.
Sì, la docente appunto di anestesiologia e il suo gruppo di ricerca di anestesiologia hanno analizzato il dolore provato a 58 donne incinte durante il parto. Ebbene, quelle con gli occhi chiari non solo hanno sofferto meno durante il parto, ma sono risultate meno vulnerabili all'ansia, alla depressione e in generale pensieri negativi.
E non, cioè, non è giusto. È veramente mai una gioia nella vita. Voglio dire, cioè, anche al parto dovrò soffrire le pene dell'inferno solo perché ho gli occhi scuri.
Adesso diciamo che quando mi diranno hai dei bei occhi, diciamo, prenderò anche come un complimento un po'.
Sì, direi almeno non soffrirò.
Perché io ho gli occhi chiari. Nel caso non l'aveste capito. Però lo dice la ricercatrice di anestesiologia, che guardate come lo dico bene, oh, l'ho imparato oggi.
Ok, per favore metti la canzone così almeno la smette. Occhi, zucchero.
Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso casa, chiamare i miei, che bella sei, che belle fai, le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi, quando scende la bellezza in fondo al cuore, come vorrei. Thank you.
quando scende la tristezza in fondo al cuore. Come vorrei, come sei bella, fly away. Tu scendi da una stella, fly away. Così talmente bella, fly away. Dove che il vento ti porta via, dove che il cielo tramonta, quando scende la tristezza invade gli occhi. Come vorrei,
allora, Loro erano i Pretenders al Stand By You, e prima di lui Zucchero con Occhi.
Prima di loro. Perché erano The Pretenders.
C'è da dire che si sente una donna.
Sono tanti. Sono The Pretenders.
Abbiamo capito. Rosa, sei particolarmente romantica oggi.
Sì, in questo periodo. L'estate, il caldo, mi sciolgo.
Come neve al sole. E, però da questo momento iniziano le nostre rubriche, mitiche rubriche, e iniziamo con la più bella, la migliore, vai.
È la mia.
E come famo?
Un famo strano.
Sesso e violenza tra i molluschi. I nudibranchi, esseri ermafroditi appartenenti ad una specie ancora non classificata del genere Cephopteron.
Ora lo devi ripetere voi questo 5 volte.
Cephopteron. Che vive nella grande barriera corallina al largo dell'Australia, per accoppiarsi pugnala il partner in mezzo agli occhi e lo droga. È la prima volta che questa tattica viene osservata negli animali. Si pensa che le sostanze chimiche iniettate aumentino la probabilità di fecondare il partner, ad esempio facendo in modo che lo sperma non venga digerito ma vada a fecondare le uova. Oltre al pene, infatti, il piccolo mollusco possiede una specie di ago che usa per iniettare nel partner questa sostanza, che facilita l'accoppiamento. In pratica lo drogano perché, per favorire la riproduzione. Un'altra ipotesi è che la droga iniettata prolunghi il periodo refrattario in cui il partner non può accoppiarsi. Poiché i nudibranchi sono piuttosto promiscui, lo sperma del maschio temporaneo ne sarebbe avvantaggiato. Essendo ermafroditi, del resto, nei loro incontri amorosi ciascuno dei due partner tenta di infilzare la testa dell'altro.
Mazza, che crudeltà!
Che spettacolo! Questa specie mira decisamente la testa e più precisamente la zona in mezzo agli occhi, e gli studiosi ipotizzano che l'obiettivo sia il sistema nervoso centrale, posto appunto dietro la fronte. Pensa un po', ti rendi conto? Gli studiosi, in particolare Rolanda Lange, una biologa dell'evoluzione dell'Università di Tubinga, e altri autori di questo studio.
Scusa, cazzo è l'Università di Tubinga?
Lidia, l'Università di Tubinga. Si vede che non ha studiato filosofia, ragazzi. No, si vede come si vede.
Meno male.
Come si vede. Comunque, appunto, la Rolanda Lange dell'Università di Tubinga e gli altri autori dello studio parlano di eccezionale forma di accoppiamento traumatico.
Non ci credo che è traumatico.
Queste sono le vere ferite dell'amore.
Yeah.
erano i Nazareth, Love Hearts.
Un pochettino, non vi siete addormentati?
Lidia, non è, ma cosa volete che ne capisca, bro?
Niente, guarda, io di musica proprio niente.
No, no, vabbè. Sì, in realtà non è così romantica come sono romantica io.
No, io sono un pochino più cinica.
Male.
Però a proposito, no, ma questa però non è neanche, cioè, questa è ferita d'amore, quindi voglio dire, neanche positiva.
Ma l'amore è sofferenza, Lidia, ma l'amore è sofferenza, ma quello è il bello.
Ma al contrario. Però a proposito di ferite d'amore, ti racconto di una coppia che in effetti di ferite d'amore se ne è fatta eppure parecchie, addirittura ad arrivare in ospedale. Sto parlando di Rihanna, che è praticamente la famosa, insomma, Rihanna, chi non la conosce?
No, di Rihanna, di quella gnocca di Rihanna.
Quella gnocca di Rihanna, ammettiamolo. Che praticamente lei, vabbè, discepola del grande Jay-Z, il marito a sua volta di Beyoncé, insomma tutti i nomi un po', che era fidanzata con...
Sono tutti in famiglia.
Tutti in famiglia. Che era fidanzata con Chris Brown, che è tra l'altro un rapper americano. Cosa anche lui...
No, sono quattro rapper, cioè, Jay-Z, Chris Brown, Rihanna, Beyoncé.
Guarda, ho detto più rapper ora che in tutto il resto della mia vita, forse credo che non li dirò più. Comunque, praticamente loro, tra l'altro, hanno anche duettato insieme Chris Brown e Rihanna nel remake della canzone Umbrella, che si chiamava Cinderella Under My Umbrella.
Ma anche Jay-Z e Rihanna.
Eh sì.
Con Umbrella.
Allora... JC, allora ti devo insegnare tutto, porca miseria. Dovevi guardare un pochettino più delle mie puntate l'anno scorso di Walk the Time. Praticamente cosa succedeva?
L'anno scorso neanche ti conoscevo.
E dovevi ascoltare la radio per questo.
No.
Allora, grazie per la pubblicità. Cioè,
veramente. Intanto ormai chi ci ascolta ci conosce.
Defenestrate la cacciola dalla radio. No, praticamente cosa succedeva? Rihanna e JC hanno fatto insieme la canzone Umbrella. Poi praticamente Chris Brown e Jay-Z e Rihanna, questo terzetto,
hanno rifatto
Umbrella chiamandola Cinderella Under My Umbrella. Ok, ci siamo?
Pioveva troppo in quel periodo.
Comunque insomma...
La stagione delle grandi piogge. Dai,
monsoni. Comunque la relazione è poi terminata nel 2009, dopo che la cantante è stata picchiata, per l'appunto, e qua Love Arts, dal suo partner la notte prima dei Grammy Awards. Tra l'altro lei si doveva anche esibire sul palco, però poi ovviamente non si è potuto fare, perché insomma era tutta emaciata, sta poraccia.
Era tutta emaciata, sta poraccia.
E Rihanna poi fu, tra l'altro, cioè insomma, doveva anche uscire il suo tour per la promozione del suo quarto album. Fu posticipato tutto per aspettare che lei si riprendesse dalle ferite, purtroppo sia fisiche che psicologiche. Se non che però, malgrado questa coppia poi si è lasciata in quell'anno, sempre nel 2009, sono tornati insieme nel 2012, però soltanto per un periodo di tempo, il tempo che lui è andato a Berlino per il suo tour, e hanno festeggiato insieme il ringraziamento, insomma il tempo del ringraziamento, anche loro un amore lungo un giorno, poi si sono lasciati definitivamente. E niente, cos'è successo? Che poi Rihanna si è messa a sua volta con un altro rapper che si chiama Drake. Io non lo conosco.
Ah, certo.
Lo conosci tu?
Ah, ovvio, Drake. Ma chi scritto Drake?
Drake. Mandrake. Insomma, è stata con lui per un periodo molto breve all'inizio di quest'anno, e adesso pare i rumors la vorrebbero fidanzata con Chris Martin dei Coldplay. Perché anche
che
Chris
rapper non è, ma figo e figo lo stesso.
E sinceramente fa un genere anche migliore. E praticamente, insomma, finita la love story con l'attrice Gwyneth Paltrow, da cui ha avuto due figli con due nomi idioti, tipo Apple e un altro non so come l'ha chiamato, tipo una città in cui hanno così hanno concepito quest'altro figlioletto, e niente, si sono lasciati, e quindi si pare che i due si stiano frequentando con una certa assiduità. Quindi insomma vedremo lo sviluppo di questa storia d'amore. Nel frattempo noi vogliamo ricordare questo amore un po' turbolento, un po' violento, tra Chris Brown e Rihanna, ascoltandoci proprio la canzone fatta insomma insieme a lui. Questa è Umbrella.
No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Still be my star, baby.
Under My Umbrella con Rihanna. Oggi siamo particolarmente così sul rap.
Loro non sono, cioè, sicuramente non cantano sotto la pioggia, però mi sono immaginata di stare lì sotto la pioggia al refrigerio con questo gatto lì.
Beh sì, in effetti, insomma, ci sta.
Un po' di pioggia
Umbrella.
Ci sta.
Comunque siamo particolarmente romantiche, noi ce la siamo cantata a squarciagola come se non ci fosse un domani. Allora, è il momento del libro del mese. In realtà non è il libro del mese, ma è il libro sotto l'ombrellone, visto che ormai, insomma, la vacanza si avvicina, almeno per voi, per noi ancora no. E quindi abbiamo pensato bene di farvi, di consigliarvi un libro. Allora, io ho pensato a una grande scrittrice cilena che a me piace tantissimo, che si chiama Isabella Allende. Chi non la conosce per La casa degli spiriti e via dicendo. Però questa volta non vi propongo questo libro, ma un altro libro che si chiama L'isola sotto il mare, che è la storia di questa schiava Zarité. Si ambienta intorno al 1770 e si svolge tra Cuba e New Orleans. Ed è una storia molto bella, misto tra magia, voodoo, perché insomma c'è appunto, si parla molto della magia del voodoo, degli schiavi in America e poi anche della sua voglia di libertà. È un libro, come dire, molto spensierato, senza pensieri, che insomma un po' ci accompagna in questo clima di America. Di America del Sud, che vi consiglio vivamente di leggere, visto che ormai con il Brasile, con un po' tutto quello che insomma sta succedendo in questo momento, ci sta. E proprio per questo motivo io proporrei, Ross, vuoi collegarti a me in questo momento? Dimmi tutto.
Sì, no, volevo, abbiamo anche un pensierino per voi.
Addirittura.
Un pensierino dell'estate.
Ah, siamo proprio
alla frase,
noi.
È arrivato il momento anche della frase. Dici prima di salutarvi.
Ah, siamo già alla fine, io pensavo che durasse vita natural durante. Vabbè, allora proponici questa frase, cosa ci vuoi dire? Cosa, allora, ci accompagnerà sotto l'ombrellone oltre al libro del
mese?
Oddio,
il trauma. A proposito di diete.
Oh sì, abbiamo parlato prima, dimmi.
Ho fatto la prova costume, mi stanno bene solo le ciabatte.
Non fa la piega.
È la verità, ragazzi. Che trauma.
Però voi consolatevi, non vi preoccupate, datevi agli amori estivi. Perché
sì, fatelo, vi prego.
E fatelo con una bellissima colonna sonora di qualche anno fa. Questa è Jocelyne Amorà dei Tribalistas. Noi vi salutiamo e ci sentiamo tanto tra un po'. Un paio di settimane e ritorniamo, non vi preoccupate.
Ciao,
alla prossima.
Querendo. Let's go, girls.
Cose nella vita che si risolvono solo con un vaffanculo.